Molto breve perché è un brano molto conosciuto. E proprio mentre oggi stavo lavorando al computer per fare la fotocomposizione di un giornalino, questa parte mi ha parlato, una parte molto conosciuta. Ma rifletteremo solamente su un certo aspetto. Vabbè, vi do i saluti di tante persone che scrivono, che telefonano per auguri, dicendo di salutare. Purtroppo io non ho il tempo tante volte di rispondere, ma andiamo subito a questa riflessione. Puoi passare un po', Martino? Il brano è quello conosciutissimo di Marta e Maria, le due sorelline, e lo leggiamo nel Vangelo del mio collega Luca, medico. Ora, mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio, Gesù, e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta era affaccendata intorno a molti servizi e venne e disse: «Signore, non ti interessa niente che mia sorella mi ha lasciato da sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore, rispondendo, le disse: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una sola cosa fa bisogno, o una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta». È un messaggio che già parla da sé questa sera, ma vediamo un poco come Gesù, ancora dopo 2000 anni, ci dà un messaggio liberatorio. Vediamo che qui si trova con delle donne. Gesù era molto circondato da donne, lo sapete? Molte donne lo seguivano, lo servivano, lo sostenevano. Le donne hanno un ruolo importantissimo nella scrittura. E questo abbiamo bisogno di scoprirlo, che lo Spirito non è uomo o donna, ma usa uomini e donne per la sua gloria. E quindi vediamo questo incontro conosciutissimo. Marta era la persona più socialmente probabilmente conosciuta, infatti prende l'iniziativa ed entra in contatto con Gesù. Gesù non ha problemi a entrare nelle case di chiunque, e così entra nella loro casa, lo riceve, e questa sorella, cioè Marta aveva una sorella, Maria. Questa Maria coglie subito quello che c'è in Cristo, coglie una sorgente, capisce che si trova di fronte un'occasione particolare. E allora, anziché perdersi, diremmo in questi casi, nei convenevoli di quando si invita una persona a casa, cioè cominciare a dire: ti offro un po' di questo, ti preparo un po' di questo, ti do un po' di quest'altro, eccetera eccetera, anziché guardare l'esteriore della cosa, comincia a mettersi ai piedi di Gesù e ad ascoltare. Marta invece probabilmente stava preparando qualcosa di buono, probabilmente doveva sbrigare le faccende, forse domestiche, non ultimate, ma era lì che si impegnava. E sembra che qui si scontrino due modelli: il modello contemplativo e il modello pragmatico. Marta rappresenta un po' l'attivismo, l'impegno, la realtà pratica. Maria sembra un po' il misticismo, la contemplazione. Ed è sempre la critica che chi fa le cose pratiche rivolge a chi sembra distrarsi o astrarsi con una realtà diversa. E infatti Marta si lamenta: Gesù, di a mia sorella che mi aiuti, vedi qua come sto lavorando. Ma qua notiamo già una cosa subito particolare. Maria si accorge in quel momento che c'è qualche cosa più importante dell'impegno, della pratica, delle cose da sbrigare, dei pensieri. Io non credo che Maria fosse una sfaticata. Io non credo che Maria fosse una persona inconcludente. Ma io credo che Maria è una persona che sa scegliere. E infatti poi Gesù, quando la caratterizza, la definisce, dice: ha scelto una parte, la parte migliore che non le sarà tolta. Come a dire, Maria è la persona, in questo caso, tipo di quella che sa scegliere il cibo adatto, il mangiare adatto. Gesù è lì e dalla sua presenza viene fuori una libertà, una grazia, una potenza grande. Dovremmo dire che Marta non se ne accorge, o perlomeno in quel momento non sta cercando, in quel momento non è interessata a quello che è una pace vera, in quel momento non è interessata a quello che è la soluzione dei suoi problemi più profondi. In Marta vediamo un po' quel tipo della gente di oggi, è il tipo del nostro modo di essere in certi momenti, quando veniamo così coinvolti dalla realtà intorno, che d'altronde ci dà tanti stimoli, non ci lascia il tempo di fermarci, e ci affaccendiamo in maniera iterativa tante volte intorno a tante cose. E se la realtà non ci dà dei problemi da risolvere, tante volte ce li creiamo noi, problemi da risolvere. Ma ci fermiamo su quello che è il verso 4, la risposta di Gesù. Sul verso 41, scusate, cancellata la scrittura, non si vede più. Ma il Signore, rispondendo, le disse: Marta, Marta, e questo è il verso che sento fortemente, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose. Io credo che questa sera in Marta ci ritroviamo un po' tutti. Marta, Marta, Mauro, Mauro, tu ti affanni e ti inquieti di tante cose. Gianni, Gianni, tu ti affanni e ti inquieti, ti squieti di molte cose. E così ognuno di noi, questa è la visione di qualcuno che non sta parlando di un fatalismo o di un assenteismo o di un tipo di concezione orientale in cui tutto apparentemente rimane fermo, in cui al male si mette sopra scritto bene, così si ha l'illusione che non faccia male, dove tutto apparentemente si può prendere in maniera filosofica. Questa parola non è un ansiolitico mentale, filosofico, non è una critica all'attivismo. Marta, Marta, tu ti affanni. Prima cosa, noi ci affanniamo. Noi ci affanniamo. Forse lo capiamo meglio quando stiamo facendo una corsa, quando cominciamo ad avere la pancia come c'ho io, e quando faccio già un piano di scale comincio ad ansimare. Allora lo capisco che mi affanno. Ma tante volte non ansimiamo, non ci affanniamo per la stanchezza fisica, quella ci farebbe un po' di bene, ma ci affanniamo nel momento in cui cerchiamo di respirare un'aria che non è la nostra. Ci affanniamo nel momento in cui vorremmo che il veleno che ci succhiamo dalla realtà non ci facesse male. Ci affanniamo nel momento in cui chiediamo alla realtà quello che la realtà non ci può dare. Mi viene questa immagine proprio, una persona affannata. è una persona che non riesce poi a raggiungere un obiettivo, proprio perché viene schiacciata dal peso, viene appesantita, viene oppressa. Ed è meraviglioso quando Gesù stesso, ricordate, aveva espresso in altro luogo: voi tutti che siete aggravati, affannati, appesantiti, travagliati, venite a me ed io darò riposo alle vostre menti. Marta non capiva in questo momento il bisogno di riposo. Gesù non è contro l'attivismo, ma stava cercando di fare capire a Marta qual era la sorgente che poi poteva generare l'impegno. Tante volte noi ci impegniamo per non pensare, ci impegniamo per non capire, siamo ad inseguire il nostro centro di gravità proprio perché non possiamo fermarci, come a dire: quando ci fermiamo siamo affannati, allora corriamo per non essere affannati dalla lucidità di vedere la realtà così come si trova dinanzi a noi. Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti, qua è un altro termine, come a dire ti crei preoccupazione, ti crei pensieri per tante cose. Credo che un poco Marta è il tipo dell'uomo del 2000, affannato, inquietato, preoccupato, a caccia di qualche cosa che lo possa fare stare bene, ma alla fine estremamente attivo forse, ma estremamente vuoto, estremamente incapace di cogliere il riposo, la pace. E qui è il centro del discorso. Ma di una sola cosa fa bisogno, una sola cosa è necessaria. Guardate, è strano. Quando si parla con la gente, si dice una sola cosa è necessaria, dice basta la salute, basta la... Cioè poi per ogni persona c'ha una scala di valori o di cose che sono, dice di che cosa hai bisogno? Una sola cosa è necessaria, dice basta. Per me sono necessari solo i soldi, con i soldi si può avere tutto. Un altro potrà dire per me è necessario solamente l'amore, con l'amore e il sentimento si potrà avere tutto. Provate a chiedere alle persone che cosa hanno bisogno più di ogni altra cosa. Sì, per me è necessario un 13, con quello si vince ogni cosa, o una vincita al Toto Gol. Tante cose sembrano essere necessarie. Tante cose ci coinvolgono perché sembrano essere necessarie nella nostra vita e probabilmente in parte lo sono. Marta non si stava affannando a fare dei giochi, dei scioglilingua o dei cruciverba, cioè che tante volte uno si spreme, si fa sforzi incredibili solamente per fare quadrare, oppure per fare quadrare un programma di computer, allora non esisteva, come facciamo tante volte noi, o per fare una cosa, per ordinare la realtà in una maniera che ci piace. Marta stava ordinando in fondo e non stava facendo niente di male, però si affannava. Perché? Perché lei aveva questa impostazione, pensava che ordinando la realtà, affaticandosi, facendo qualche cosa sarebbe stata bene, avrebbe soddisfatto le sue vere esigenze. Gesù sapeva che non era così e le dà una lezione attraverso Maria. Maria che si ferma dinanzi a Cristo e riconosce che in Lui c'è la sorgente di ogni libertà, di ogni pace, di ogni forza. Maria non è il simbolo dell'immobilismo, non è il simbolo della pigrizia, ma è il simbolo della persona che comincia a scoprire la vera sorgente di energia, energia che poi la porterà a impegnarsi, ma non a nevrotizzarsi. Tante volte noi siamo spinti in avanti e questa sera lo Spirito Santo ci vuole scuotere un pochino. Marta, Marta, Mauro, Mauro, Bernard, Bernard, Giovanni, Giovanni, tu ti affanni, ti inquieti di tante cose. Ma i problemi, la realtà, le situazioni, gli esami, le circostanze, mia moglie, i miei figli, lo stipendio, le tasse, il governo, la situazione, come facciamo a non affannarsi? Dobbiamo muoverci in qualche modo per reagire alle circostanze, per lottare. Aspetta, dice il Signore, aspetta un attimo, non sto dicendo che stai fermo, ma se tu vai verso la realtà senza prendere una vera forza, una vera pace, una vera gioia, la realtà diventerà velenosa per te. Anche la realtà apparentemente più godibile, anche la realtà apparentemente più auspicabile, anche la realtà più bella si trasformerà in qualche cosa che non ti soddisfa. E allora questa sera vogliamo prendere questo invito e vogliamo ricordarci che se Dio ci chiama ad ascoltare Lui, ad ascoltare la Sua presenza, non è per fare la nostra buona azione quotidiana, non è perché dobbiamo andare in chiesa, non serve a niente, ma è perché la confidenza con Lui ci dà nuovamente il senso vero della vita, il senso della libertà, il senso della pace. E poi questo senso lo possiamo gestire, lo possiamo vivere nelle nostre relazioni. Marta, Marta, Mauro, Mauro, tu ti affanni e ti inquieti di tante cose. E io dico, Signore, è vero, io mi affanno, mi inquieto. E se non mi inquietano gli altri, mi inquieto io. Non so se ci avete mai riflettuto, ci siete mai passati, quando finalmente nessuno vi scoccia più, allora siete voi ad autoscocciarvi, ad autocrearvi problemi, a trovare quelle cose che non si possono risolvere e quindi che vi tormentano. E il risultato non è la fuga, è la soluzione, scusate, non è la fuga, non è l'isolamento, non è la negazione, non è mettersi le mani davanti agli occhi e fare finta di niente, ma la soluzione che questa sera, concludendo, lo Spirito Santo ci suggerisce è questa: una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la buona parte che non le sarà mai tolta. E qui vediamo una grande rivelazione con la quale ancora concludiamo questa riflessione breve. Maria ha scelto una buona parte, e quindi già nel contatto con Cristo vero, nel contatto con lo Spirito Santo, nella lode, nella libertà che troviamo davanti a Dio, abbiamo scelto una buona parte. Ma la cosa più bella non è questa, è la cosa che non ci sarà tolta. Come a dire, quando noi ci creiamo delle buone cose necessarie, quando noi ci circondiamo di tutto quello che vogliamo, quando noi ci affanniamo ad immagazzinare soldi, cultura, quello che vogliamo, rischiamo poi di perdere queste cose, ci vengono tolte. Dice, ma come ci vengono tolte? Se io ho la cultura, nessuno me la toglie. Sì, ma se poi nella tua cultura, nella mia cultura, ci perdiamo di fronte a un bicchiere d'acqua, a che ci serve tutta la sapienza se poi nella pratica non riusciamo ad affrontare le cose? E così via. Tutte le cose intorno a noi ci possono essere tolte, ma una sola è la parte che non ci viene tolta. E allora io voglio vivere questa ricchezza, perché quando io vivo questa ricchezza, ci alziamo in piedi, quando io vivo questa ricchezza, quando tu vivi questa ricchezza, ti accorgi che nessuno ti può defraudare, nessuno ti può rubare niente. Quando tu non ti accorgi di questa ricchezza, vivrai sempre il disagio di una realtà che non sempre è benefica, non sempre è bonaria, non sempre è volta al tuo bene, alla tua gratificazione. Ti ti sentirai rubare continuamente la pace, la gioia. E quando non te la ruberanno gli altri, te la ruberai tu stesso. Ti andrai a mettere in circostanze tali da farti andare su di giri, da affannarti, da inquietarti. Quando gli inquietamenti non verranno dall'esterno, verranno dalla nostra mente. E allora lì ricordiamoci che esiste una possibilità, una via d'uscita, che non è la fusione mentale, non è la droga, non è, ma è la gioia di Cristo, la parte migliore. Una parte che appena tu godi, ti senti così pieno, ti senti così ricco, ti senti così completo, che ti accorgi che non hai più bisogno di niente. Capitemi, tra virgolette, abbiamo ancora bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di tante cose, ma comprendiamo in quel momento che quella è la parte migliore e quella ci guarisce dai nostri affanni, dalle nostre inquietitudini. Io ho bisogno di fare come Maria. Tu hai bisogno questa sera di fare come Maria. Fermarti un attimo dal tuo affaccendamento. Fermarti un attimo dalla corsa tremenda dove sei coinvolto ogni giorno, dal turbinio dei sentimenti, dei pensieri. Hai bisogno di fermarti. E non di ascoltare chiunque, non di ascoltare un qualunque programma televisivo solamente che ti faccia pensare un po' di meno, non c'è niente di male, qualche cosa di demenziale per evadere. No, hai bisogno di ascoltare lo Spirito Santo dentro di te, perché lo Spirito Santo ti trasmetterà, ti rivelerà la parte migliore, il dolce. Per ora stiamo tutti a mangiare dolci. Per ora siamo tutti, dice, il dolcino, il cioccolatino, il cosino. Facciamo la scusa del Natale, poi ci mettiamo a dieta dopo le feste. Dio ha sempre il dolce per te, solo che tu lo sappia, ti fermi e ti siedi ai piedi, non di un qualsiasi maestro, ma ai piedi di Cristo. Lui ti trasmetterà la vita, la verità e la via. Amen. Signore, grazie perché Tu vuoi la parte migliore per ognuno di noi, anche se tante volte noi non ci perdiamo nelle cose superflue, non necessarie, ci perdiamo in tutti i particolari della vita, della realtà. Siamo delle persone così perfezioniste che non ci accorgiamo che la perfezione non esiste, è una trappola, è un'illusione, ma tante volte in questa ricerca affannosa manchiamo di comprendere che la perfezione sei Tu e la perfezione ce l'hai voluta dare come un dono del Tuo amore. E solamente nel Tuo dono, nella Tua presenza, nella Tua parola vivente, troviamo riposo alle anime nostre. Grazie, Padre, per questo riposo. Grazie perché possiamo andare aggravati e travagliati e trovare un vero riposo in Te. E dopo esserci riposati, poter affaticarci, spendere ed essere spesi secondo la Tua energia che opera potentemente in ognuno di noi. Amen.